Rap. 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 Therapy. 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 Questo è Therapy. Rap. Il rap è una questione di testa.
Bentornate e bentornati, questo è Therapy, il rap è questione di testa, il primo format in cui cercheremo di trovare un filo rosso esplicito tra rap e psicologia. In collaborazione con la consulta delle giovani psicologhe e dei giovani psicologi dell'ordine degli psicologi del Piemonte, abbiamo in studio con noi quest'oggi Letizia De Col.
Ciao Max.
Ciao Letizia. Tu sei dottoranda e psicoterapeuta specializzata in psicoterapia della famiglia, che ha lavorato come psicologa in RSA occupandoti anche di anziani e dei loro familiari. Ora gestisci il personale di una RSA che conta più di 110 operatori. Sei psicoterapeuta di scuola sistemica e parleremo con te oggi di del tabù dell'andare dallo psicologo. Sei pronta?
Prontissima.
Allora, intanto, perché c'è un tabù dell'andare dallo psicologo? Questa è la domandona della puntata che proveremo ad approfondire con nei suoi diversi aspetti. Però, secondo la tua esperienza, qual è questo tabù e perché c'è?
Ma io penso che abbia a che fare col fatto che si tratti di una professione abbastanza giovane e quindi di fatto le persone sappiano ancora poco di che cosa si va a fare da uno psicologo piuttosto che da uno psicoterapeuta, chi sia uno psicologo, chi sia uno psicoterapeuta, quindi anche tutte le differenze connesse ai vari tipi di professione. Sapendo poco, di fatto diventa un tabù. Io penso sia un po' questo.
Per quelli che ci stanno ascoltando e che magari sono di questa fazione qua, che dicono insomma che cosa si va a fare dallo psicologo, cosa si può dire, che cosa si va a fare, cioè qual è il lavoro dello psicologo nel pratico?
Beh, io innanzitutto dividerei tra psicologo, psicoterapeuta e psichiatra, cioè facendo delle differenze sommarie, però visto che in pochi lo sanno, secondo me è importante approfondirlo. Uno psicologo è colui che ha fatto i 5 anni di università, l'anno di tirocinio, c'era un esame di Stato, ora mi sembra che non ci sia più, che la laurea sia diventata abilitante, comunque di fatto è iscritto all'OIL.
Corretto, correttissimo, corretto, informazione bene. Corretta, tranne che per chi si è iscritto in degli anni particolari, cioè okay. Quando ancora c'era l'esame di Stato, perché quelli sono obbligati a farlo invece.
Ah ok, quindi non l'hanno scampata.
No, non l'hanno scampata.
Come noi, anche noi è toccato l'esame di Stato.
Assolutamente sì, purtroppo sì.
Quindi che sono iscritti all'ordine degli psicologi della regione a cui appartengono. Lo psicoterapeuta è colui che ha studiato 4-5 anni psicoterapia, quindi oltre a essere iscritto all'ordine e aver fatto il percorso di cui dicevamo prima, si è anche specializzato in psicoterapia e poi lì non ci perdiamo, ma ci sono diversi orientamenti, diverse specializzazioni. Lo psichiatra invece è colui che arriva dall'ambito della medicina, quindi di fatto... Per dirlo brevemente, è autorizzato la somministrazione dei farmaci, cosa che invece non compete a psicologi e psicoterapeuti. Per ritornare alla domanda che cosa si va a fare, si va a prendersi cura della propria salute mentale? Si va per poter stare bene? Si va per poter affrontare un problema? La domanda è la prima cosa che va affrontata nel momento in cui si entra in seduta con un paziente. Quindi cosa siamo qui a fare? In realtà ce lo si chiede proprio, no? Nel primo incontro.
E non solo nel primo incontro, mi viene da dire, cioè poi penso che cambi anche durante il percorso, no?
Sì, cioè. Io spesso lo dico al primo incontro, definiamo un obiettivo, a me quello che è stato insegnato nella scuola è che l'obiettivo deve essere molto chiaro a entrambi, quindi sia al terapeuta che al paziente, ma che poi anche questo obiettivo che ci si dà può essere rivisto nel percorso insieme, si può cambiare, si può discutere insieme del fatto che quello che si pensava essere l'obiettivo principale in realtà magari è secondario, se ne possono trovare di nuovi da raggiungere, quindi sì, in realtà è un percorso bello dinamico dove gli obiettivi possono cambiare col tempo.
E quali sono gli argomenti che si vanno a toccare durante un percorso psicoterapeutico? Di solito, immagino, cioè, so anche per esperienza sia personale da paziente che da clinico, che appunto ci sono una miriade di argomenti che si possono trattare, soprattutto dipendono dalla domanda. Però secondo la tua esperienza professionale, quali sono quelli più trattati?
Ma io ti posso dire ciò da cui parto in moltissime occasioni, che ovviamente dipende dal mio orientamento, che è quello sistemico relazionale. Io cerco sempre di lavorare su un quadro familiare, quindi per esempio io parto da uno strumento che si chiama genogramma, per cui, e poi di lì si apre un mondo, ma dire un mondo in realtà è dire poco, nel senso che si può parlare di valori, di relazioni, di episodi, di lutti, di nascite, di separazioni, chi più ne ha più ne metta.
Perché per il il percorso terapeutico che affronti tu, diciamo, la scuola di pensiero a cui tu appartieni, Letizia, lo spiego anche ai nostri ascoltatori e lo spiego intanto a me stesso, e tu dimmi se è corretta questa cosa. Ci sono tanti eventi critici all'interno della storia di una famiglia, giusto, che va poi appunto su di un piano che è trigenerazionale, intergenerazionale, e questo concetto di intergenerazionalità del trauma, anche quindi si passa magari un trauma molto profondo, si passa da generazione ad un'altra, corretto questo,
sì,
questa,
certo,
interpretazione.
È anche interessante osservare questa dinamica, sì.
E queste cose i pazienti le sanno o non le sanno? Cioè, nel senso, tu come dire, ci arrivi, sicuramente ci arrivi insieme al paziente, ma ci arrivi perché il paziente te le porta e tu punti la torcia, diciamo, da investigatrice su quello, o c'è un'altra modalità per raccoglierle?
Io seguo molto anche, cioè cerco di dar voce alla mia curiosità, è qualcosa che cerco di tenere sempre allenato durante tutte le sedute, quindi la curiosità è un po' quella che è un po' la mia torcia, quindi che mi guida verso certe direzioni che porto al paziente, e il paziente dal canto suo mi dice se effettivamente anche lui lì ci vede qualcosa di interessante da approfondire, qualcosa che ritorna in altre generazioni o che ritorna in lui.
Puoi farmi un esempio, puoi farci un esempio, magari ovviamente non troppo specifico per la privacy, però ecco, di quelle situazioni critiche che vengono portate in terapia nel tuo approccio.
Ma un esempio, resto generica, è interessante secondo me far luce su dinamiche relazionali che magari hanno vissuto altre generazioni, di cui il paziente è chiaramente a conoscenza, o comunque di cui mi porta, che mi porta alla luce il paziente, e vedere come queste si siano replicate in altri contesti, oppure si replichino sul paziente stesso, o di come aspettative legate ad altri membri della famiglia allargata siano aspettative che in qualche modo la famiglia riversa sul paziente in quel momento lì. Cioè ci sono tante dinamiche, tante situazioni che è interessante secondo me vedere come si spostino tra le varie generazioni.
Allora, ascoltiamoci il primo pezzo di questa puntata, che è ovviamente un pezzo che tratta la tematica della terapia in generale, del tabù circostanziato, diciamo, perché si chiama proprio Therapy Session ed è stata scritta da un rapper anglofono, si chiama NF, ce l'ascoltiamo e poi torniamo in studio.
Yeah, I got upstate like a month ago. I was talking to fans and one of them pulled me aside and said we never met, but I swear that you know who I am. I've been through a lot, I don't know how to express it to people. Don't think that I can, but I got that mantra ZD on rotation. That's real for me, Nate, you do not understand. It's crazy for me, kids hit me up, say they slitting they wrists on the daily. This music is more than you think, don't book me for just entertainment. It's entertaining hearing these parents, they telling their kids my music is violent, you gotta be kidding me. I guess that your definition of violence and mine is something that we look at differently. How do you picture me? I want me to smile, you want me to laugh, you want me to walk on the stage with a smile on my face when I'm mad and put on a mask. For real though, I mean, what you expect from me? I'm trying to do this respectfully. They say that life is a race, I knew my problems would probably catch up eventually. I do my best to be calm. How you gonna write me and tell me you slaughtered my family? That's just a glimpse of the stuff that gets said to me. These are the parts of my life that I'll never see. Woo! I am aware it's aggressive, I am not here for acceptance. I don't know what you expected, but what you expect when you walk in a therapy session.
And told me her life's full of drama, yeah. Said her dad is abusive, apparently he likes to beat on her mama. I got so angry inside, I wanted to tell her to give me his number. But what you gonna do with it, right? You gonna hit him up, then he'll start hitting her harder, that's real. These kids, they come to my shows with tears in their eyes. Imagine someone looking at you and saying your music's the reason that they are alive. Sometimes I don't know how to handle it. This type of life isn't glamorous, this ain't an act for the cameras. You see me walk on these stages, but have no idea what I'm dealing with after it. I put it all in the open, this is the way that I cope.
pictures with thousands of people, but honestly, I feel like nobody knows me. I'm trying to deal with the pressure. I'm trying to deal with the pressure. How you gonna tell me my music does not have a message when I'm looking out at this crowd of people I know are affected? Yeah. I got some things in my life. I know I should let them go. Let me jot it down. Let me take a mental note. I'll put it all on this microphone. Think about that for a minute. What is the point of this song? I'm just venting, but what you expect from a therapy session? That doesn't worry me. I know I handle some things immaturely. I know that I need to grow in maturity. I ain't gonna walk on these stages in front of these people and act like I live my life perfectly. That doesn't work for me. Christian is not the definition of a perfect me. Woo! I ain't the type to be quiet. I ain't gonna sit here in silence if I wouldn't say what I say to your face. And I promise you I wouldn't say it in private. I am not lying. People go off on my page and I'm trying to quit the replying. But this is ridiculous. I'm passionate, man. I see a whole lot of talking on socials, but honestly, I don't see nothing in public. I kinda love it, yeah. Why don't you write us some happy raps? That would be awesome. All of your music is moody and dark, nay. Don't get me started. You wanna know what it's like if you met me in person? Listen to my verses. This music is not just for people who sit in the pews and pray at the churches. I've been rejected. I don't expect everyone to respect it. I don't expect you to get my perspective, but what you expect from a therapy session?
I mean, I think sometimes people, they confuse what I'm doing. I write about life, I write about things that I'm actually dealing with. Something that I'm actually experiencing. This is real for me. Like, this is something that personally helps me as well. I'm not confused about who gave me the gift. God gave me the gift and he gave me the ability to do this, and he also gave me this as an outlet. And that's what music is for me. When I feel something, whether it's anger, it's a passion about something, a frustration, like, this is where I go. That's the whole NF Real Music thing, man. This is real for me. I need this. This is a therapy for me.
E questa era Therapy Session di NF. Siamo tornati su Therapy in compagnia di Letizia De Col. Io sono Max Truce e questo pezzo che abbiamo appena ascoltato qua su Hot Block Radio è un racconto, è un po' di NF che esplora le sue lotte interne, il modo in cui la musica funge da personale terapia. Attraverso i suoi testi discute argomenti come il superamento di traumi passati, la gestione della salute mentale, l'impatto emotivo del suo percorso personale ed artistico. E questa canzone riflette una conversazione onesta e anche piuttosto cruda che potrebbe avvenire in una seduta terapeutica, mostrando appunto come NF utilizzi la sua arte per elaborare e affrontare diversi problemi. Mentre ascoltavamo la canzone, ci è venuta in mente a me e Letizia una domanda che in effetti potrebbe essere rivolta anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, e che le diverse ricerche cliniche dell'ambito hanno raccontato come in Italia sia più facile che le donne vadano dallo psicologo piuttosto che gli uomini. Adesso ci stavamo domandando il perché. Secondo te, Letizia, sulla base di che cosa? Sulla base della nostra cultura, probabilmente.
Perché no? Può essere. Può essere una tematica. Può essere che per le donne sia più facile potersi mettere in discussione e quindi rendersi conto di avere una sofferenza, di poter anche solo dirsi di curare il proprio benessere psicologico, e quindi di poter andare da uno psicologo più facilmente rispetto a un uomo. Chissà, magari sono gli uomini che ci vanno e non lo dicono invece.
Questo lo chiediamo ai nostri ascoltatori uomini, magari cambia anche rispetto alle generazioni. Io credo che uomini di una certa generazione, parlo di quella dei nostri genitori o dei nostri nonni, sia un po' più difficile che vadano dallo psicologo, anche se ti dico la verità, nella mia esperienza clinica, soprattutto quella che sto facendo adesso all'ospedale San Luigi, devo dire che gli uomini invece che soffrono, magari che hanno avuto un tumore o comunque un percorso oncologico in atto, eccetera, sono molto più disponibili, ecco, ad andare dallo psicologo a seguire delle sedute psicologiche che ecco, in proporzione ad altre fasce di popolazione, ecco.
Beh, interessante questo. Loro non sarebbero obbligati comunque ad andare, cioè è una cosa che
no, viene... esatto, viene proposto. Loro hanno l'esenzione, però non è obbligatorio per loro, almeno così, così credo. Dopo vado a controllare nello specifico, ma mi pare che sia su scelta personale, come tutte le cure in Italia puoi scegliere.
Certo, certo. No, sì, perché effettivamente noi ora stiamo parlando di accesso alla salute mentale libera, nel senso, come da libero cittadino scelgo di prendermi cura anche di questa parte qui. Diverso poi ovviamente sono i casi giudiziari, in cui invece il giudice impone un certo tipo di percorso, però effettivamente sono cose molto diverse. Nel caso della libera scelta è interessante quello che dici tu. Chissà se il fatto di essere stati colpiti da un tumore renda più lecito di poter andare da uno psicologo, no? Come per dire, più concreto, più tangibile, a quel punto posso farlo. Mentre invece su tematiche che possono essere viste come magari meno importanti... magari c'è più reticenza, non so, ci sono domande.
È un'ottima, è un ottimo quesito, e, anzi ti dirò di più, secondo me è perché quando sei legato ad una condizione fisica di malattia ne senti anche praticamente gli effetti molto di più anche sulla tua salute mentale, sul tuo benessere mentale, soprattutto in condizioni di malattia che sono irreversibili per certi aspetti, no? per certe situazioni, purtroppo irreversibili. E lì è l'unica cosa che hai, su cui puoi effettivamente avere un peso specifico, è sulla cura almeno del tuo benessere mentale, visto che quello corporeo, no?
Certo.
È triste, però in effetti è così. E invece sulle donne, perché secondo te le donne vanno di più dallo psicologo? Ti ho rifatto la domanda perché adesso ci siamo concentrati sugli uomini, sì, e su questa dimensione qua maschile. Mentre le donne?
Le donne probabilmente viviamo in una società nella quale possiamo dire, parlo anch'io da donna, più facilmente di essere in difficoltà, di avere una problematica, possiamo vergognarci anche meno di dire non mi sento bene, ho questi vissuti emotivi di un certo tipo che voglio poter affrontare. Quindi forse un po' lo psicologo, lo psicoterapeuta ancora visti come qualcosa per i deboli, per i matti, per chi da solo non è in grado di cavarsela, no? Molte volte mi è capitato di sentire dire sì, ma io me la cavo da solo. Sì, benissimo, partiamo tutti dal presupposto che nella maggior parte dei casi possiamo farcela da sola, però a che prezzo? Con quali strumenti andare da un professionista? È chiaramente un'esperienza diversa piuttosto che farcela da soli. Quindi chissà che ci sia meno vergogna per le donne nel poterlo fare.
Ma anche perché, cioè, mi viene da dire, esattamente come vai dal, non lo so, appunto dall'oncologo, adesso senza andare troppo sul grave, però da cui vai da qualsiasi altro medico, puoi andare anche dallo psicologo per fare un check-up, no? Per controllare un po' come stai in quel periodo. Quindi credo che dietro a questo tabù, come giustamente accennavi tu prima, c'è sicuramente quella di non essere considerata una scienza a tutti gli effetti la psicologia, almeno in Italia, no? Al momento tu senti questo sentimento nei tuoi confronti, nel senso professionalmente parlando?
Sempre meno, devo dire. La sento.
Ottimo, meno
sì,
male.
Sono molto, molto contenta. Mi sembra che ci sia sempre più consapevolezza e sensibilità e conoscenza rispetto a quello che uno psicoterapeuta o uno psicologo fanno. Quindi mi rendo conto che, come parlavi anche tu prima, di generazioni passate, in generazioni passate ci sia ancora un po' più il dubbio, ma di che cosa si parla, che cos'è, ma sarà una scienza, sarà qualcosa di inventato, di sciocco, di semplice. Invece penso che le nuove generazioni siano man mano un po' più consapevoli del fatto che di fatto si tratta di una professione che senza dubbio richiede tantissima esperienza, quindi tanto lavoro, però insomma una professione affidabile e se fatta con criterio assolutamente utile.
Un altro tema che mi piacerebbe approfondire con te, Letizia, è quella relativa al fatto che se ne parli sempre di più anche appunto della cultura della psicologia, del benessere psicologico nella nostra società, finalmente, e anche il rap ne sta parlando tanto. La ricaduta sulle nuove generazioni, come dicevi poc'anzi, probabilmente è legata anche a un fattore, diciamo, di moda positiva in questo caso. Dall'altro lato credo che ci siano anche delle istanze molto, molto pragmatiche, no? Che spingono poi le nuove generazioni ad andare verso, alla scegliere di fare questo tipo di percorso. Secondo te quali sono queste?
Ma innanzitutto devo dirti che a me colpisce moltissimo il fatto che nel rap a questo punto se ne parli, se ne inizia a parlare. Devo dire che non lo sapevo, quindi è una piacevole scoperta. E chissà che cos'è che sta portando i giovani ad avvicinarsi sempre di più a probabilmente il diventare più consapevoli dei propri bisogni, delle proprie necessità. Si dice spesso che quest'ultimo, la pandemia che c'è stata recentemente di Covid, abbia portato a percepire molta sofferenza, abbia messo in difficoltà molte persone, che quindi le abbia reso più palese la necessità di rivolgersi a un professionista della salute mentale. Chissà che anche le circostanze, insomma, contestuali abbiano inficiato in questo.
Beh, sicuramente, anche perché forse anche lì, come dicevamo, relativamente a una questione fisica, purtroppo ti fa avere i conti, ti fa fare i conti anche con la tua interiorità, le tue emozioni, il tuo vissuto, soprattutto quando non hai controllo su quelle situazioni che avvengono attorno a te. Quindi forse questo è stato anche un po' un esercizio, fammi dire, di umiltà, no? Non solo per gli esseri umani in senso di specie, ma anche come cittadini. Cioè, quando tu non hai la possibilità di agire su delle cose che diventano più grandi di te, perché fanno parte di un trauma collettivo a tutti gli effetti, allora a quel punto puoi soltanto agire su te stesso.
È vero, è interessante.
Senti, andrei ad ascoltarmi un altro pezzo. Questo è un estratto da un album che si chiama Psychodrama, per l'appunto, che è un riferimento molto puntuale sulle salute psicologiche, sul concept del benessere mentale. L'ha fatto un rapper che all'epoca aveva soltanto 20 anni ed era il suo disco d'esordio, quindi è stato un impatto clamoroso poi nel mercato discografico mondiale. Ce lo ascoltiamo e poi vorrei un tuo commento a riguardo.
What do you think people see when they look at you?
Look, you see our gold chains and our flashy cars. I see a lack of self-worth and I see battle scars. He has to be with 20 men when he wears jewelry, and you see it as gangster, I see it as insecurity. Where I'm from, everybody wants to make it out, but nobody wants to see somebody make it out. It ain't about who came around, but more about who stayed around. Behind the scenes, they say God gave us eyes to see. You see the video vixens and all their pearly whites, but you don't see the dirty nights, long days and early flights. You see the deals and think all these rappers laughing now, but you don't get that if we weren't already, we're a target now. You see all the groupie girls and think they're heaven sent. I see 25 minutes worth of empty sex to tell a lie. It wasn't my intention to objectify, but I can testify. I seen some shit you couldn't rectify. You see this industry where everybody came up. I see a bag of weird rappers and some fake love, fake handshakes and fake spuds with fake comments, where everybody covers costs but never pays homage. A scene turned on me, people trying to ruin me, where most would see a problem, I'm seeing an opportunity to drop a freestyle and kill them niggas that were booing me. I made my haters watch and put the screw inside of scrutiny beautifully. Also, if I am attending, security's coming first, like I was trying to shop at duty free. Where the fuck's the unity? Where I come from, there's no class, forget truancy. We have got nought in common. Them niggas see a molehill and make a mountain from it. They see a Cuban and a whip, I see a house deposit, how to stop it. Niggas saw keys and went to trial for shotting. I saw keys, learned to play and made thousands from it. You see the club popping when we do the show, but you don't see the studio. My life is not a movie, bro. Champagne bottles and all the screaming girls. It's ironic how you'll never hear a scream for help, fucking hell. Why do you think we're going through the same thing? Depression when you make it, the pressure and the hatred. Your people talk about you, you can't say shit. The moment that you ain't it, the labels are looking for replacements. Same shit, people start forgetting what you've done for them.
Everyone in music's gonna take until there's nothing left. Your fans are switching up on you, and they don't know how tough it gets. Reading through your old comments, trying to feel some love again. I see karma, go to work, but God schemes harder. I heard success can come quickly, but it leaves faster. Secrets are what my enemies have been after. Only L's I'm hiding in my closet, have a V after.
E questo era Dave con Psicodrama, 20 anni, pubblicato nel disco d'esordio, appunto, in cui si parla di psicologia, sedute psicologiche. L'album che usa poi lo psicodramma, come suggerisce il nome, come terapia, esplora l'ingiustizia sociale, le contraddizioni nell'industria e il dolore privato. Include un dialogo con il fratello maggiore di Dave in prigione e critica il modo in cui i media britannici rappresentano le minoranze etniche. Psicodrama di fatto mescola il rap conscious, quello che si chiama appunto rap conscious, con influenza afrobeat e pop, diventando poi un viaggio emotivo e terapeutico sia per l'artista in questione, quindi è uno strumento di catarsi molto molto ben applicata, e anche per gli ascoltatori. Vorrei prendere un estratto da una delle canzoni più iconiche, che è poi il pezzo che ci siamo ascoltati, Environment, proprio per raccontare i nostri ascoltatori e avere un parere anche dalla nostra esperta in studio in riferimento alla lettura della società che hanno i rapper, gli artisti in generale, questa relazione tra i media, l'apparenza e la superficialità. Guarda, vedi le nostre catene d'oro e le nostre auto appariscenti. Io vedo una mancanza di autostima e vedo cicatrici di battaglia. Lui deve essere con 20 uomini quando indossa gioielli, e tu lo vedi come un gangster. Io lo vedo come insicurezza. Da dove vengo io tutti vogliono farcela, ma nessuno vuole vedere qualcuno farcela. Non si tratta di chi è venuto intorno, ma più di chi è rimasto intorno. Dietro le quinte dicono che Dio ci ha dato occhi per vedere. Vedi le veline e tutti i loro denti perlati, ma non vedi le notti sporche. Vedi gli affari e pensi che tutti questi rapper ora ridano, ma non capisci che se non lo eravamo già, ora siamo un bersaglio. Vedi tutte le ragazze, le gruppi, e pensi che siano un dono del cielo. Io vedo 25 minuti di sesso vuoto. Dire una bugia non era mia intenzione. Direi una bugia, scusate, la lettura diventa difficoltosa quando c'è uno slang e una traduzione. Direi una bugia, ma non era mia intenzione oggettivarle. Posso testimoniare, ho visto delle cose che non potresti rettificare. Vedi quest'industria dove tutti sono saliti. Vedo un mucchio di rapper per strani è un finto amore, finte strette di mano e finti colpi con commenti falsi, dove tutti coprono i costi ma mai nessuno rende omaggio. E questo è un po' il viaggio interiore, no, di Dave, che all'epoca appunto era ventenne, quindi è appena entrato all'interno di uno star system che lo stava lentamente macinando, no? Che lo sta tuttora un po' macinando, e quindi deve essere difficile anche per persone più giovani, per i ragazzi più giovani, anche rapportarsi con questa società dell'apparenza che è diventata così diffusa nell'ultimo periodo, no?
Sì, veramente, infatti pensavo proprio alla società narcisista all'interno della quale ci troviamo a vivere, dove effettivamente si deve mostrare tanto, troppo, e si lascia poco spazio magari per quello che c'è dentro. Lui è molto bravo nel poter dire, no, che cosa c'è dentro, che cosa nascondono tutti quei gioielli piuttosto che le macchine, tante ragazze e altre questioni. Quindi insomma trovo... Lui ha 20 anni, ha scritto questa...
Ha 20 anni, sì. Pubblicazione nel 2019.
E beh, insomma, è stato anche coraggioso e interessante che possa aver svelato tutto questo.
Sì, anche perché poi si pone l'altro problema, no? Il mostrarsi così sensibili. Cioè, da un lato è una forza, dall'altro mostrarsi così sensibili davanti a tutte quelle persone, perché lui poi è diventato veramente una pop star in UK, deve essere dura da gestire, no? Quindi c'è questo contrasto anche, che forse nel piccolo vive anche un po' il paziente quando va in terapia, doversi svelare di fronte ad un estraneo, che però in quel caso sai che è senza giudizio, no? In qualche modo. E invece sui social, per esempio, quando si fa vedere, no, una sensibilità o delle esperienze di difficoltà, non tutti sono così non giudicanti, esatto.
Certo, e anche poi appartiene il farlo. A me capita sui social di vedere sempre di più persone che tendono a mostrare anche i momenti di negatività, i momenti in cui non stanno bene, per provare a normalizzare il fatto che siamo persone, quindi possiamo stare bene, ma possiamo anche stare male, meno bene, male, cioè a mostrare tutte le varie sfumature che ci caratterizzano. è un qualcosa che fanno pochi, che spesso o poi effettivamente viene criticata, perché è molto più facile vedere che va tutto bene, che è tutto bello, che tutto splende. Però questo ci crea anche una bella dissonanza interna, perché vediamo altri come se vivessero vite perfette e poi ci guardiamo dentro e questa perfezione non c'è.
Assolutamente sì, e poi ti dico anche di più, nel mondo del rap c'è sempre di più questo racconto del lusso, del consumismo sfrenato eccetera. Peccato che come Italia in generale e i più giovani soprattutto, che sono poi i fruitori finali di questa musica, siano sempre più poveri, no? Mm-hmm. Quindi c'è sempre di più questo distacco fra quello che puoi permetterti di fare e quello che raccontano, che racconta la tua cultura d'appartenenza, e poi quello che vivi. Cioè, penso che ci sia la possibilità, un rischio reale, no? Di incappare in una dissonanza cognitiva sul serio, no?
E poi la domanda è anche cosa si diventa disposti a fare per poter raggiungere questa realtà irreale, che però molti ti fanno percepire come se fosse vera e unica.
Lunge da noi ovviamente essere criminalizzanti nei confronti del rap o di quello che racconta. Ovviamente tante cose vengono portate dall'opinione pubblica e tante cose vengono anche raccontate dai media in maniera sbagliata, travisando alcuni messaggi. Nella tua pratica psicoterapeutica, Letizia, la utilizzi la musica rap? O insomma, i ragazzi magari più giovani te li portano come spunti?
Guarda, non mi è mai capitato, però mi è capitato di chiedere, questo lo faccio spesso, sia che si tratti di musica che di altre forme di arte, di chiedere ai miei pazienti di farmi ascoltare qualcosa che magari loro hanno composto, piuttosto che di farmi vedere qualcosa che hanno dipinto o creato. Penso che l'arte prodotta dai pazienti stessi sia molto interessante a livello clinico, perché ci dice tantissimo, oltre al fatto che sia qualcosa spesso di fatto in maniera sensibile, no? Da chi la crea quest'arte, quindi che sia importante anche poterla condividere con il proprio terapeuta. Però ci dice molto anche a livello clinico. Non mi è mai invece capitato di ascoltare pezzi prodotti da altri, quindi che venissero portati in terapia.
Quindi nel senso che canzoni non te ne portano, diciamo, di rap almeno. Forse più i giovani potrebbero,
sì,
potrebbe succedere.
Probabilmente potrebbero. Sì.
Ma la domanda che mi viene in mente mentre parliamo adesso di questi argomenti relativi all'arte soprattutto è: quanto è utile poi da un punto di vista di benessere mentale produrre arte invece?
Io penso che sia molto importante. È importante anche capire che cosa si produce in quel momento, perché, che significato ha, che cosa porta. Però io credo che sia sempre liberatoria l'arte. Se entri in contatto, o comunque sia la fuoriuscita della nostra parte più interiore, della nostra emotività. Quindi in qualche modo sia sempre importante produrne.
Dici, da un punto di vista clinico, appunto, tu lo leggi come dei messaggi che vengono portati dal paziente, ma da un punto di vista di benessere proprio del paziente, pensi che ci sia una correlazione tra il miglioramento dello stato di salute mentale del paziente?
Sì. Il fatto di partecipare a qualche...
A produrre opere artistiche in generale.
Non si può parlare in senso assoluto, però. Perché no, sì, mi è capitato di vederlo, certo.
Prima ci domandavamo quali erano i temi più diffusi nella psicoterapia. Ho trovato un articolo pubblicato da Uno Bravo che racconta quali sono queste macro aree secondo appunto la nota piattaforma di psicologia online, giusto e corretto?
Sì.
Letti, tu so tra l'altro che hai un passato, anzi è anche un presente nelle piattaforme online, quindi sicuramente dopo ci potrai anche illuminare su come funzionano, quali sono le dinamiche, che cosa funziona bene lì sopra. Comunque questa ricerca dice che quasi 2 persone su 3 si affidano al terapeuta per problemi legati ad ansia o stress. Poi ci sono le questioni dell'autostima, il 67%, la voglia di migliorarsi, di essere più consapevoli, di sviluppare se stessi, che ruota intorno al 40%, i disturbi dell'umore, più di 1 su 2 si rivolge allo psicologo per combattere tristezza o depressione. Questo credo che sia abbastanza indicativo anche dello stato di salute dell'italiano, no? Degli italiani in questo momento. E per il 54% la terapia è una risorsa preziosa per affrontare difficoltà legate alla sfera relazionale. Ti risuona questi argomenti, queste aree?
Sì, mi risuonano parecchio. Tra le domande che portano i miei pazienti effettivamente ricorrono spesso difficoltà relazionali, di gestione delle emozioni, tono dell'umore deflesso. Sì, ritorna molto. Ovviamente bisogna spesso anche vedere che cosa c'è sotto, comunque indagare, non ci si deve fermare al fatto che ti portino le questioni così e basta. Bisogna andare oltre, capire a livello relazionale cosa succede quando si è presentato in altre occasioni, insomma, e approfondire la dinamica. Però sì.
A me colpisce questo dato che più di una persona su due si rivolge allo psicologo per combattere tristezza o depressione. Perché secondo te c'è così tanta diffusione di disturbi legati al tono dell'umore?
Beh, è un domandone. Effettivamente si riscontra una difficoltà nella gestione emotiva in generale e quindi poi anche una deflessione del tono dell'umore. Penso che ci possiamo anche, tra le varie motivazioni che ci sono, ci possiamo anche agganciare a quello che dicevamo prima, quindi al raggiungimento, alla speranza di raggiungere una vita estremamente brillante, performante, raggiante, sempre splendida, che però non combacia con la realtà di ciascuno, con la realtà che si possa veramente vivere. Quindi a volte anche questo, no? Il poter ambire ad una realtà che in realtà non esiste, questo può generare frustrazione, perché no, anche ansie, depressioni.
C'è il raffronto con i tuoi status di ideali, no?
Esatto, con gli ideali che diventano poi aspettative personali e magari sono anche già aspettative della società o della famiglia, quindi certo gestire questo non è facile.
Andrei ad ascoltare un altro pezzo, stiamo arrivando addirittura d'arrivo, ecco, relativamente al nostro tema, alla nostra puntata, però prima di argomentare, anzi fare un piccolo recap di quello di cui abbiamo parlato oggi, volevo farti un'ultima domanda in merito alla nostra dimensione psicologica tutta italiana, però te lo faccio dopo il pezzo. Questa è Lilu Zivert, che ha confessato di aver pensato al suicidio e l'ha raccontato anche nel suo pezzo XO Tour Life, che è forse il suo singolo più famoso. Non so se lo conosce, la nostra Letizia.
Ve lo dirò dopo che l'ho ascoltato.
Ok, va bene, ascoltiamocelo allora.
Push me to the edge, all my friends. push me to the edge.
Lil Uzi Vert, XO Tour Life, state ascoltando Therapy, rap e questione di testa. Io sono Max Truce in compagnia della nostra dottoressa di oggi, Letizia De Col. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato di Lil Uzi Vert ha una parte che è sicuramente molto in linea con quelle, con le tematiche di cui abbiamo parlato oggi, perché il rapper Lil Uzi dice: lei ha detto che sono pazzo, ora mi faccio saltare il cervello, Xenny aiutami col dolore, per favore Xenny fallo andare via, dove Xenny è un chiaro riferimento all'Oxanax, un potente ansiolitico, e che appunto racconta anche una, tutta questa dimensione della cura mentale che finalmente sta un po' cambiando questa percezione, ma che fino ad oggi era stata molto appannata, no? Appannaggio del clima psichiatrico, no? Dell'ambito psichiatrico, quindi una malattia psichiatrica, malattia mentale curata con medicine che appunto sicuramente sono utili, ma che ecco c'è anche un altro percorso terapeutico, che è quello della psicologia, della psicoterapia. E proprio a questo proposito ci siamo lasciati prima dell'intermezzo musicale con una domanda che ho lasciato un po' sospesa, ma che adesso vorrei approfondire con Letizia. Tu sei dall'inizio nel mondo della psicologia online, com'è cambiata la fruizione di questo servizio? Cosa c'è dietro questo boom anche di terapia online?
Guarda, penso che si tratti di un servizio che funziona molto bene, nel senso che è anche molto pratico. Ormai facciamo tutto al computer, dal telefonino, quindi perché no anche una terapia? Certo, non si può dire con questa leggerezza, ma dalla mia esperienza ho visto un numero veramente crescente di pazienti e di richieste per gli psicologi che lavorano online. È un po' come, a proposito di tabù, tema da cui siamo partiti all'inizio, come anche se la terapia online dall'essere un tabù stia diventando sempre più fruibile per tutti quanti e più la normalità. E se inizialmente veniva scelta soprattutto da persone, da italiani all'estero, quindi dagli expat, che avevano bisogno di trovare un terapeuta, uno psicologo che parlasse la loro lingua e che magari non applicasse prezzi esorbitanti come poteva succedere in molte città europee, adesso invece è utilizzata anche da cittadini italiani che vivono appunto sul territorio italiano e che potrebbero scegliere un terapeuta sul territorio recandosi nel suo studio, ma che per svariate ragioni scelgono invece la terapia online. Quindi sì, c'è stato effettivamente un crescendo di pazienti che hanno scelto questo tipo di terapia.
E da un punto di vista invece di efficacia della terapia, cioè, ci sono delle rilevanti differenze rispetto alla terapia di persona?
Qua sicuramente si scontrano scuole diverse. Nella mia esperienza io ho dovuto imparare a lavorare online. Non è la stessa cosa della presenza, che ho anche fatto e che mi capita di fare. Si usano approcci diversi, sistemi diversi, modalità di comunicazione diversa. E quindi anche lì bisogna un po' imparare, trovare la giusta dimensione, il giusto modo di parlare, il giusto modo di sentire le emozioni. Insomma, una modalità diversa, non voglio dire né migliore né peggiore, sicuramente diversa, e io ho visto però dei frutti assolutamente positivi nei lavori che faccio con le persone.
Ma possiamo dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici? Come si sceglie uno psicoterapeuta online? Cioè, quali sono le caratteristiche che bisognerebbe fare attenzione prima di sceglierlo? Cioè, attenzionarmelo non nel senso che se non fai attenzione a queste cose allora non andrà bene la terapia, ma per farla andare meglio, ecco, per avere un terapeuta il più collegato possibile alle tue necessità.
Questo penso che sia un discorso che vale sia per la quindi per la terapia in presenza che per la terapia online. Si deve essere il più, se si può, sinceri possibili, e in questo ovviamente il terapeuta dall'altra parte, che sia online o in presenza, deve permettere che il paziente possa sentirsi il più libero possibile di poter dire e poter capire se il percorso con il specialista in questione è qualcosa che va bene anche per il paziente oppure no. Però ecco, quindi ci deve essere totale libertà, e questo parte chiaramente dal terapeuta, che metta il paziente nelle condizioni per...
Ok, mi aspettavo tipo, non lo so, la scelta del percorso di studi piuttosto che alcune altre caratteristiche.
Può anche essere, però la verità è che, come dicevamo all'inizio, non si sa molto del percorso di studi degli psicologi, degli psicoterapeuti, cosa fa uno, che cosa fa l'altro, e le differenze delle scuole. Quindi in realtà, a meno che non si sia proprio specialisti in questo, e quindi possa essere rilevante sapere qual è la scuola di formazione del terapeuta, in molti casi mi rendo conto che... ha più a che fare forse col feeling, con quello spazio terapeutico che si crea.
Quindi si può dire, possiamo consigliare senza sbagliare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, che l'importante è provare ad andare in terapia per sentire anche come ci si sta in terapia e eventualmente poi c'è sempre la possibilità di cambiare.
Certo, c'è sempre assoluta libertà. Sì.
Allora io ringrazio la nostra dottoressa Letizia De Col che ha partecipato alla nostra puntata di Therapy legata appunto a questo enorme tema, enorme argomento che è il tabù dell'andare dallo psicologo in Italia oggi. Grazie mille Letizia per essere stata con noi.
Grazie a te, grazie a voi.
Grazie anche ai nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici di Hot Block Radio. Io sono Max Truce e questa era Therapy, il rap e questioni di testa. Salutiamo anche i nostri partner in collaborazione, che è la consulta delle giovani psicologhe, dei giovani psicologi dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, e ci risentiamo alla prossima puntata, sempre qui su Hot Block Radio.